Buongiorno dalla redazione di Wine News, oggi è martedì 19 novembre 2024 e noi cominciamo la nostra rassegna stampa dalle pagine del quotidiano La Stampa, il mondo in bilico, il G20 diviso dal cibo, l'accordo con il Mercosur spacca l'UE, Parigi e Roma frenano, Berlino per il sì, Meloni contro la carne sintetica, Milei osteggia il fondo anticarestia, a Rio la lotta per sfamare il mondo cede il passo al sovranismo alimentare. L'arrivo di Trump e la guerra dei dazi travolge il commercio globale. Oggi la premier italiana sarà a Buenos Aires, ospite del leader argentino. Il 2019 è l'anno in cui è stato chiuso il patto, mai ratificato e rigettato dagli agricoltori europei. Sarebbe dovuto essere il palcoscenico ideale, scrive da Rio Ilario Lombardo. Un G20 in Sud America, lo sfondo della spiaggia di Copacabana, Rio de Janeiro, rivolta verso l'Europa e il padrone di casa, il presidente brasiliano, che avrebbe messo fine a 25 lunghissimi anni di trattative. E invece, prima la Francia e poi in attesa anche l'Italia dei sovranisti alimentari hanno rimesso in discussione l'accordo commerciale tra l'Unione Europea e il Mercosur, la più importante piattaforma intergovernativa del Sud America. È un altro effetto del terremoto Trump. La guerra immateriale dei dazi stravolge i principi cardine del commercio globale, delle alleanze, anche di quelle intese che da anni attendono una ratifica. L'Europa corre ai ripari, ma come spesso succede, inciampa nelle proprie specificità nazionali e si divide. Il rumore dei clacson, dei trattori, degli agricoltori francesi è arrivato forte all'Eliseo e riacceso le sentinelle italiane. Emmanuel Macron, prima diplomaticamente evitato di dare un dispiacere a Lula, poi costretto dalle pressioni di casa, a margine del G20 di Rio ha affermato: continueremo a opporci. Per l'Italia ha parlato da Bruxelles Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura ed ex cognato di Giorgia Meloni. Così come è impostato il trattato UE-Mercosur, non è condivisibile. Costi di produzione, prezzi più bassi, organizzazione del lavoro e norme ambientali più blande creano un'asimmetria tra le economie dei due continenti, secondo Lollobrigida, a totale svantaggio dell'Europa, già drammaticamente indebolita dalle crisi geopolitiche. Prima, dunque, va verificato a monte l'adeguamento nei paesi aderenti al Mercosur, agli stessi oneri che imponiamo ai nostri agricoltori in termini di rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente. Sono argomenti che in questi anni di squilibri globali gli europei e gli americani hanno rivolto soprattutto ai comportamenti della Cina. Durante il bilaterale con Lula, 2 giorni fa, Meloni aveva illustrato le diverse posizioni dell'Unione, con Spagna e Germania che spingono per chiudere l'accordo, la Francia fortemente contraria e l'Italia sempre più vicina alle ragioni di Parigi. Ne parla dell'argomento anche il Corriere della Sera. Mercosur, l'Europa si spacca, no di Italia e Francia. Per Lollobrigida l'accordo non tutela le imprese UE, Tajani è a favore, ma punti da chiarire. L'Europa si spacca di nuovo, questa volta sul trattato di libero scambio con il Mercosur, il mercato comune del Sud America, fondato nel 91 da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, a cui si sono aggiunti come membri a pieno titolo il Venezuela nel 2012 e da ultima la Bolivia lo scorso 8 luglio. La Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, vorrebbe approfittarne del G20 in un corso a Rio per chiudere l'intesa, ma oltreoceano deve fare i conti con il no della Francia, maggiore oppositore, e dell'Italia, anche se il governo di Giorgia Meloni oscilla tra l'intransigenza di Lollobrigida, per il quale, così come è impostato, non è condivisibile perché non tutela le imprese UE, e l'apertura del ministro degli esteri Antonio Tajani, che si dichiara favorevole all'accordo, ma riconosce che ci sono dei punti che devono essere risolti. Andiamo su Italia Oggi. La pace non può essere la resa al più forte. Un mondo solidale senza guerre, chi non lo sottoscriverebbe? È come per il Mulino Bianco, paesaggio agreste, lontano da inquinanti e adulteratori, scrive Carlo Valentina. È quasi un sogno. In verità, l'industria alimentare può agire con la massima serietà, ma certo non può produrre dentro un mulino disperso nella campagna. Bisogna fare i conti con la realtà, a cui sono chiamati anche i pacifisti, cioè tutti noi che non vogliamo guerre. La pace non può essere la resa al più forte, come sarebbe per l'Ucraina se lasciata sola, tanto più quando l'interlocutore esplicita di voler tornare a una zona di influenza come vi era ai tempi dell'Unione Sovietica. Il Sole 24 Ore col diretti in atto una speculazione sull'olio. L'arrivo del prodotto tunisino durante la raccolta in Italia abbassa le quotazioni. L'extravergine tunisino viene venduto sotto i 6 euro al chilo, quello italiano a cisterna costa intorno ai 9,5 sul prezzo dell'olio extravergine. È in atto una speculazione ai danni degli olivicoltori italiani, scrive Michaela Cappellini. La denuncia arriva dalla Coldiretti e giunge proprio nel pieno della campagna olivicola 2024, con il raccolto in corso un po' in tutta Italia. Sul banco degli imputati, l'olio proveniente dalla Tunisia, che starebbe sbarcando in quantità massicce nei porti italiani di Piombino e di Salerno. La Tunisia oggi è il principale paese per import nella UE e l'anno scorso ha venduto oltre 118.000 tonnellate di olio all'Europa, con un incremento del 16,7% rispetto alla campagna precedente. Torniamo sul Corriere della Sera, la giornata della colletta alimentare, 8.000 tonnellate di cibo raccolto, 5 milioni di donatori e donatrici, quasi 8.000 tonnellate di cibo da destinare a persone in difficoltà e raccolto in 12.000 supermercati, grazie all'aiuto di 155.000 volontari. Sono solo alcune delle cifre che riassumono la 28ª giornata nazionale della colletta alimentare, svoltasi sabato 16 novembre. L'iniziativa è stata anche il gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare ha aderito alla giornata mondiale dei poveri, seguendo l'invito di Papa Francesco a riconoscere nei più fragili un bisogno che interpella ciascuno di noi. Nello spazio Buone Notizie del Corriere della Sera, L'olio e l'aglio di Eugénie, che respirano con Mozart. Immaginate un uliveto in cui potete passeggiare ascoltando la Sinfonia numero 40 di Mozart, che si mescola al vento tra gli alberi, o una fuga di Bach, o il secondo movimento dell'Inverno di Vivaldi. Ecco, se per caso vi capitasse veramente un'esperienza del genere, vorrebbe dire che vi trovate tra gli olivi dell'azienda agricola Vulcino, in provincia di Viterbo, e precisamente vicino al parco di Vulci. È infatti lì che Eugénie Kunst, olandese, sommelier, 5 lingue parlate correntemente, musicista classica formatasi in pianoforte a Washington DC e in viola al Royal College di Londra, ha trasformato in realtà il suo sogno di unire musica, prodotti della terra, arte della cucina, design, rispetto dell'ambiente. In chiusura torniamo su Italia Oggi: biometano nella filiera industriale, rinnovabile extra large. Il biometano entrerà nella filiera industriale, o almeno questo è l'obiettivo della consultazione avviata il 15 novembre scorso dal GSE riguardante l'articolo 5 bis, comma 2 del cosiddetto decreto agricoltura, convertito con la legge numero 101 del 12 luglio 2024. Il DL Agricoltura è noto anche per l'articolo 5, che prevede limitazioni nell'utilizzo di terreni agricoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici. In merito sul tema delle aree idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, il Consiglio di Stato ha recentemente sospeso il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, tranne il comma 8 dell'articolo 20. Quest'ultimo fa salve una lunga lista di aree che sono state considerate già idonee nelle more dell'individuazione delle nuove zone in attuazione del DM 21 giugno 2024. Bene, con questo è tutto per la rassegna stampa di oggi. Grazie per l'ascolto. L'appuntamento a domani, sempre qui su wenews.tv.